E allora noi abbiamo seguito insomma un po' tutta la vicenda, anzi vi ringraziamo moltissimo per il vostro lavoro, che sicuramente non è semplice, anche perché oltre a seguire come fate tutto quello che pubblicano diciamo in Commissione Europea, però è anche il fatto che questo è un sono negoziati per la gran parte segreti, però qualche cosa, come dice il titolo dell'ultimo vostro comunicato, filtra. In particolare è filtrata la proposta europea sullo sviluppo sostenibile. Allora, voi avete avuto insomma questa possibilità di leggerla, e intanto volevamo chiederti un po' a che punto è e soprattutto anche i contenuti di questa proposta e quanto sono inquietanti e allarmanti.
Ma sì, in realtà noi appunto diciamo il grosso del lavoro che facciamo è sempre quello di leggere i titoli e andare a leggere poi quello che c'è scritto dentro, perché se fosse vero che la Commissione Europea volesse mettere un limite al commercio in base a quanto la sua liberalizzazione impattasse l'ambiente e il lavoro, insomma saremmo tutti d'accordo e firmeremo tutti subito. Il problema è che quando poi alle proposte, diciamo a parole, tu vai a controllare i testi, ti rendi conto che assolutamente non queste intenzioni sono assolutamente non basate sulla realtà. Innanzitutto facciamo una premessa, cioè gli Stati Uniti rispetto all'Europa non hanno sottoscritto la maggior parte delle convenzioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro, quindi diciamo per esempio da loro la libertà sindacale non è un diritto umano, è una cosa opinabile, dipende dalle leggi degli stati, dipende dalle diverse aziende, la libertà d'associazione sindacale, la libertà per esempio di convocare gli scioperi, che sono i contenuti di queste convenzioni internazionali, anche se non sono state mai firmate dagli Stati Uniti. La stessa cosa si può dire sul clima e sull'ambiente, cioè l'ambiente ha tutta una serie insomma, di leggi codificate a livello internazionale che gli Stati Uniti non hanno mai voluto sottoscrivere, perché secondo loro le imprese devono essere libere di scegliere se seguirle o no, se rispettarle o no e come. La Commissione d'Europa in questo no, insomma, almeno a parole diciamo, queste convenzioni le ha sottoscritte e quindi ha impegnato anche i suoi membri a rispettarle. Beh, in questo capitolo, dove in realtà appunto queste due realtà si dovevano confrontare e trovare delle regole comuni, la Commissione Europea propone agli Stati Uniti di dire vabbè, diciamo che noi insieme lavoreremo per raggiungere il più alto livello possibile su questi due temi, ma in effetti non si dà nessuno strumento perché sia lei sia l'altra parte, cioè gli Stati Uniti, li rispettino. E questo è inquietante, perché invece per difendere i diritti degli investitori, diciamo tutto quello che viene investito viene protetto addirittura da un tribunale speciale, mentre queste cose che secondo noi sarebbero al primo posto e quindi quelle più da proteggere, anche da più da garantire, vengono lasciate al buon cuore dell'altra parte, e noi riteniamo che questa sia diciamo la cosa più grave.
Sì, in effetti voi dite anche che è un meccanismo appunto che apparentemente dovrebbe salvaguardare quello di cui parlavi, ma che in realtà è molto farraginoso, perché si tratta poi, dovrebbe partire da una denuncia di organizzazioni per esempio ambientaliste, sulle quali non è detto che poi venga dato seguito dai governi, e che poi in particolare non sono previste sanzioni. Quindi ognuno fa come gli pare.
Assolutamente, cioè il trattato non prevede alcun meccanismo di sanzione, e poi non prevedendo nessun meccanismo tra virgolette speciale di garanzia di questo, di tutte queste azioni di buono spirito, se qualcuno, diciamo per esempio un gruppo di cittadini volessero protestare contro l'impatto ambientale o sociale che avrà questo trattato, dovrebbe appunto convincere lo Stato ad andare al solito tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, a non meglio precisata Corte Nazionale. Questo noi sappiamo che è assolutamente non solo costosissimo, ma anche ha un livello di tecnicalità così alto che la maggior parte delle organizzazioni non se lo può permettere, e quindi questo è chiaro che diciamo sarebbe è soltanto una sorta di copertina che tu metti rispetto a una volontà che non hai di garantire queste cose. Ripeto, invece gli investimenti e quindi i soldi di quelle delle imprese e delle banche e dei fondi fiduciari che investiranno dalle due parti dell'Atlantico avranno un apposito tribunale commerciale al quale rivolgersi se i loro investimenti, i soldi che avranno messo, le regole che potrebbero limitarne gli effetti non gli piacciono, non gli piacessero o non o secondo loro non fossero giuste. Quindi riteniamo che insomma questo è veramente la dimostrazione di quello che abbiamo sempre detto, cioè che questo non è un trattato che intende comunque tenere sullo stesso piano i soldi e i diritti.
Sì, sicuramente è così. Ciao Monica, io sono Giorgio.
Ciao Giorgio.
Ciao. E questo è l'aspetto più eclatante, no, di tutto questo trattato, perché poi potremmo dire, anche dividendolo nei suoi diversi filoni, perché che ne so, ci sono le integrazioni per quanto riguarda l'omologazione di autoveicoli o altre merci di questo tipo, c'è tutta la parte ambientale, c'è la parte delle medicine altrettanto importante, diciamo che tutti questi macro argomenti o macro settori confluiscono poi tutti in questa regola generale che tu sottolineavi essere la parte più infame, potremmo sicuramente dire, senza esagerare, perché la sovranità, i diritti, tutto quanto vengono sottomessi a un tribunale internazionale che a quel punto neanche puoi far valere, diciamo, altro tipo di cose. Quello che volevo chiederti però è questo: per esempio su tutti gli aspetti di normativa ambientale, non è che gli Stati Uniti non abbiano legislazione, l'EPA diciamo come ente di protezione ambientale americano interviene, ha una sua non solo presenza ma anche una sua autorevolezza, pensiamo all'ultimissimo caso, quello della Volkswagen, è intervenuta insomma autorevolmente, magari non in prima battuta, successivamente, per sollevare questo grosso caso, ecco. E così in Italia potremmo parlare dell'ISPRA, insomma non paragonabile all'EPA, ma comunque in Europa ci sono agenzie che si occupano allo stesso livello, insomma degli stessi argomenti. Ecco, da tutte queste voi siete mai riusciti a registrare delle voci di protesta, delle critiche, dei commenti, degli indirizzi sia di qua che di là dell'oceano? Cioè c'è traccia di questo silenzio o di questo non silenzio, insomma, di queste proteste, puntualizzazioni da parte di agenzie che oggi sono dedicate appunto per, in questo caso, alla tutela ambientale, e domani vedrebbero, non avrebbero più senso, insomma, no? Perché di fronte a controversie grosse varrebbe, tutti ricorrerebbero, le società ricorrerebbero al Tribunale Internazionale, quindi insomma che senso ha avere allora queste organizzazioni?
Allora, innanzitutto noi ci confrontiamo sempre col fatto che il testo vero del trattato, cioè quello consolidato che le due parti piano piano stanno concordando, è segreto.
Quindi è segreto, certo.
Tutto quello chiaramente che le agenzie, soprattutto le agenzie governative, ricevono sono le letture dei governi in questo senso. E il nostro, per esempio, il nostro governo è un fiero come dire, sostenitore, un fan del trattato, al punto tale che condiziona molti media, un esempio, un articolo di Repubblica di recente che addirittura nel momento in cui titolano le ragioni del no al TTIP intervistano solo il governo, quindi cioè, siamo proprio a dei livelli di assurdo, anche perché cioè se tu chiedi le ragioni del no, in teoria le chiedi a chi dice no, non a chi dice sì. Questo chiaramente si riscontra ad altissimi livelli, soprattutto in Italia, ma anche in altri paesi, dal punto di vista delle agenzie appunto governative, perché è chiaro che se i parlamentari europei non possono leggere il testo, figuriamoci i direttori tecnici di questi ambienti vengono invitati a dei seminari in cui la Commissione gli dice: gli Stati Uniti e l'Europa si siederanno a un tavolo che si chiama tavolo della cooperazione regolatoria, ossia un tavolo in cui ragioneranno di standard e ragioneranno al massimo livello possibile. Questo dice anche, diciamo, una parte dei testi legali del trattato. Però dov'è che c'è l'inghippo? L'inghippo c'è che però il primo articolo di tutti questi testi, questi dei vari testi che sono stati proposti e sottoposti, in realtà mette la facilitazione del commercio, quindi la possibilità di sparare dall'altra parte dell'oceano più cassette, più servizi, più prodotti, più processi, eccetera, al primo posto delle priorità del trattato. Che significa? Significa che, come noi abbiamo visto per tanti anni all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quando tu gli dici, allora, questa è una preoccupazione ambientale, e loro però sul tavolo ti dicono sì, però questo porta a un più 2, più 3% nelle esportazioni dall'altra parte, è chiaro che la ragione che vince è quella del commercio, perché questo è un trattato commerciale, non è un trattato ambientale. Faccio un esempio molto concreto. Quando l'Europa, seguendo un ammonimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, decise di non produrre più carne usando l'ormone della crescita e quindi di bloccare anche le importazioni di carne cresciuta con l'ormone della crescita, ormai oltre 10 anni fa, dovette pagare delle compensazioni commerciali agli Stati Uniti. Producevano ed esportavano carne invece cresciuta con gli ormoni e volevano continuare a farlo. Questo perché? Perché il Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio disse: va bene, questa vostra preoccupazione però non è abbastanza solida per bloccare un flusso commerciale, quindi se voi lo fate dovete pagare alla parte che viene danneggiata una compensazione. Sono state centinaia di migliaia di euro l'anno per, appunto, per oltre 10 anni. Questo a dire cosa? A dire che se, cioè, non essendo la qualità ambientale, la qualità sociale, la sicurezza dei prodotti, la sicurezza dei lavoratori, eccetera, i primi obiettivi del trattato, e sì che vengono citati qua e là, ma in concreto, quando poi questi casi si presenteranno, quello, il criterio che sarà sempre il criterio principe sarà quello del commercio più semplice, della liberalizzazione, della abbattimento delle barriere commerciali, perché è quella la logica di questi trattati. E quindi anche nel momento in cui tu riesci a dimostrare che la tua è la ragione migliore per la convivenza sociale, per l'ambiente, eccetera, quantomeno dovrai pagare delle compensazioni e dei danni commerciali. Ecco, questo noi riteniamo che non debba essere proprio possibile, come dire, a livello normativo, che appunto già la WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, in questa direzione aveva forzato troppo, al punto che per esempio molti dei negoziati sono fermi, anche perché molte organizzazioni da tanti anni sollevano queste obiezioni. Ecco, questa, diciamo, possibilità secondo noi non dovrebbe essere data, perché i diritti dovrebbero venire prima dei profitti. Questo, insomma, è abbastanza semplice anche eppure no, ecco.
Buon senso dovrebbe essere. Senti, correggimi se ma il buon senso, diciamo, col capitale.
Noi ne parliamo col nostro governo, che è al Ministero dello Sviluppo Economico, sia la ministro che il viceministro che poi sta seguendo questo trattato, tutti quanti arrivati direttamente da Confindustria senza passare per il VIA, chiaramente hanno una difficoltà anche proprio mentale ad accettare questo tipo di ragionamento. È chiaro, perché abbiamo appunto culture diverse, però dovrebbe essere possibile tenere in considerazione il fatto che anche in questo paese molti cittadini sono contrari a questo approccio, anche la Costituzione è contraria a questo approccio. Però
senti, correggimi se sbaglio, ma fra l'altro, se passasse tutto come loro vogliono che passi, non ci sarà nemmeno la possibilità poi di verificare e di scegliere un prodotto piuttosto che un altro, perché non so quanto sarà possibile dire questa carne arriva dall'America, per cui ammesso che uno lo sappia, ci sono gli ormoni, o che questo addirittura sia scritto in etichetta, ma ne dubito. Quindi questo complica ulteriormente una tutela della salute, diciamo, perché poi in Europa vige più o meno il criterio della della prudenza, diciamo così, no? Mentre in America, nonostante la Food and Drug Administration ci abbia questa visione così nell'immaginario di questa struttura che controlla, eccetera, lì finché non è dimostrato proprio che qualche cosa faccia male, e vediamo che nemmeno per gli ormoni della carne questo loro lo accettano, e diciamo sono proprio due cose completamente in antitesi.
Sì, sai, è proprio, cioè noi e loro lavoriamo in due modi diversi, cioè noi vogliamo soprattutto per la parte alimentare dei controlli lungo tutta la filiera, no? Quindi da quando il prodotto viene pensato a quando viene realizzato, a quando i suoi componenti addirittura vengono realizzati fino alla fine. Tu, se sei nei vari pezzi, devi dimostrare che quello che stai facendo è fatto bene. In realtà invece, appunto, essendoci queste agenzie molto forti, il controllo in teoria negli Stati Uniti è a valle ed è random, quindi può succedere che ti controllino e può succedere no. Loro, è vero, sono molto più restrittivi su alcuni pezzi anche agroalimentari di noi, però in realtà nel momento in cui tu non hai controlli lungo tutta, diciamo, la filiera, è più difficile dimostrare. E poi questo fatto che l'onere della prova del danno del prodotto sta a carico di chi lo subisce, puoi capire che mette di fronte dei giganti, no, dell'agroalimentare a dei consumatori. Infatti per questo loro sono molto bravi a fare le class action, cioè le cause insieme contro qualcuno, perché si sono dovuti attrezzare, cosa che noi, insomma, al momento non abbiamo dovuto fare. E stanti queste differenze così forti, è chiaro che nel momento in cui tu dici, e questo dice il trattato, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno dei sistemi di controlli autorevoli e già stabiliti da molto tempo, e quindi si riconoscono mutuamente. Che significa? Significa che per noi gli Stati Uniti hanno dei controlli validi e per loro noi abbiamo dei controlli validi, quindi le merci possono circolare. Ecco, questo è sbagliato, perché noi abbiamo delle regole diverse dalle loro e quindi non ci possiamo mutuamente riconoscere, se non come ha fatto per esempio il biologico, dopo essersi seduti al tavolo comune per oltre 2 anni, aver guardato le reciproche regole, ma non l'hanno guardati, diciamo, gli esperti di commercio, l'hanno guardati gli esperti di filiera, produzione, qualità dei prodotti, sicurezza dei prodotti, hanno fatto le loro valutazioni e hanno detto ok, queste regole sono quelle base, queste regole sono a carico di chi mette una certificazione aggiuntiva perché magari appunto vuole una cosa più restrittiva, queste altre regole sono assolutamente da cambiare perché noi le riteniamo insicure, non ci piacciono, eccetera eccetera, e sono arrivati a uno standard comune, un mutuo riconoscimento, però dopo anni che ci hanno lavorato su. Questa cosa non può essere automatica e soprattutto non può, come vuole il trattato, essere affidata ad un organismo transatlantico di livello politico, dice almeno il testo che è stato, insomma, possibile vedere, e quindi non di livello tecnico, ma un meglio identificato livello politico tra la Commissione europea, quindi neanche gli Stati membri, ma la Commissione e il Ministro del Commercio, il Ministero del Commercio degli Stati Uniti, che a livello transatlantico ogni anno fanno una lista delle regole che fanno problema al commercio e se le spicciano in autonomia. Il che significa che se pensano loro assolutamente in modo autonomo che un livello tecnico va coinvolto, lo coinvolgono, se no no. E su questo processo i cittadini non avrebbero alcun tipo di possibilità di inserirsi e non ne avrebbero nemmeno gli stati membri, nemmeno i parlamenti. Cioè siamo proprio, noi lo diciamo alla follia.com in modo molto molto, se volete, irrituale, però siamo veramente a una forzatura delle modalità di decisione che ci siamo dati da tutte e due le sponde dell'Atlantico, che non ha precedenti, e che soprattutto, siccome le due parti insieme fanno il 42% del PIL globale, farebbe status per il resto del commercio, e questo noi riteniamo che sia anche, come dire, assolutamente improprio rispetto ad altri paesi che magari vorrebbero decidere a modo loro e poi proporre i loro prodotti sul mercato dicendo questa è la nostra modalità. Dico un'ultima cosa: quando la Commissione europea, e non un pericoloso assassino, ha fatto una valutazione di impatto sul se gli conveniva mettere in piedi un trattato come questo, siamo nel 2009, quindi in tempi non sospetti, perché il trattato è stato lanciato, negoziato nel 2013, la Commissione europea ha fatto una lista delle cose che fanno problema al commercio transatlantico, perché in realtà non è che noi gli Stati Uniti non commerciamo, gli Stati Uniti sono il nostro primo partner commerciale dopo l'Europa, e in realtà dazi, dogane, quindi le barriere commerciali tra noi e loro sono bassissime rispetto a quello che subiamo in altri mercati. quando insomma si è compilata sta lista, la tracciabilità, il made in, le etichette, le regole di sicurezza ambientale, le regole di sicurezza nei luoghi di produzione, per esempio, quindi la sicurezza dei lavoratori, sono risultati diciamo, i punti che facevano sì che produrre negli Stati Uniti fosse più conveniente che produrre in Europa. Ora voi capite che mettere in una lista, cioè mettere delle garanzie allo stesso livello di ostacoli per il commercio è pericolosissimo, perché nel momento in cui io devo scegliere non ho la necessità di rispettare nelle sedi appropriate, che sono i tribunali eccetera eccetera, ma anche per esempio i ministeri del lavoro, le camere del lavoro, cioè tutti quei diritti e tutto quel portato di regole che noi già ci siamo dati per un motivo, non perché siamo dei pazzi burocrati burocratizzati e super burocrati. Vi dirò di più, che già quando si doveva discutere nel Parlamento europeo qualche mese fa di tracciabilità e di appunto regole di origine dei prodotti, il provvedimento che il Parlamento aveva presentato è stato bloccato perché si dice: se noi mettiamo altre regole che ostacolano il commercio, ma in realtà volevano soltanto far capire meglio da dove arrivano i prodotti e definire made in qualcosa, solo qualcosa che veniva prodotto in gran parte in un paese, non come succede adesso che tu ti compri un cappotto da 1.000 euro pensando che sia made in Italia, che poi dopo lo fanno i bambini schiavi dall'altra parte del mondo. Ecco, si cercava di impedire questa cosa, in realtà questo processo è stato bloccato perché poteva creare un pregiudizio al trattato con gli Stati Uniti. Ecco, questo è proprio ciò che a noi fa spavento, cioè l'idea che il commercio addirittura possa impedire una normativa che invece potrebbe essere utile sicuramente per i cittadini, per i consumatori che potrebbero scegliere meglio, ma anche per esempio per le imprese che lavorano bene, che si vogliono far vedere come appunto imprese virtuose ai consumatori.
Certo, insomma, questo è un discorso che riguarda anche le strategie del capitale, se mi passi questa espressione un po' pomposa e parafrasando un vecchio film, possiamo dire il profitto bellezza. Io volevo un'ultima cosa su cui mi interessa sentire, insomma, le notizie che avete. Ho letto anche, magari anche da comunicati vostri, che qui c'è anche una situazione che riguarda i farmaci, che è gravissima, ovvero il fatto, se sono precisa, che per esempio negli Stati Uniti o è stata approvata o già era vigente una norma che prevede che il brevetto per alcuni farmaci, ma molto molto importanti, tra cui anche farmaci salvavita, fosse esteso per molti anni, in modo da impedire poi la possibilità del generico, comunque insomma dell'accesso libero alla formula. In particolare c'era stata una notizia di quel miliardario, mi pare, americano, che si era comprato un farmaco che costava 13 euro o qualcosa del genere, lo rivendeva a 700 un farmaco salvavita. Rispetto a questo, qual è insomma lo scenario che si prefigura se appunto poi va tutto come loro vorrebbero che vada?
E non andrà, secondo me. Però allora, sicuramente questo è un altro dei capitoli importanti, cioè quello della cosiddetta proprietà intellettuale, cioè dei brevetti, e di come questo sistema può essere rafforzato, perché c'è un problema effettivo, cioè c'è il problema che mentre noi abbiamo tutta una serie di regole appunto di origine, di verifiche che salvaguardano la qualità dei prodotti, negli Stati Uniti la proprietà intellettuale, cioè la privatizzazione della formula, dell'invenzione, dell'idea, è stata molto sbilanciata su questo aspetto, diciamo, dell'aspetto economico, perché in realtà il brevetto, proprio quando è stato creato non soltanto per proteggere, diciamo, l'invenzione, ma anche per proteggere, allo stesso tempo metterla a disposizione della comunità scientifica perché ci lavorasse su. È paradossale, no? Però c'era questo aspetto negli anni, e soprattutto con l'invadenza sempre più forte dei grandi gruppi, questo anche appunto nell'economia della conoscenza, è chiaro che è diventato un aspetto sempre più secondario, cioè il fatto che proteggendo l'invenzione io potessi poi mettere a disposizione della comunità scientifica quella formula, è diventata una cosa che forse ci diciamo, non so, nei convegni, insomma, comunque una cosa che se la racconti se ti mette una ride in faccia, soprattutto quelli che si occupano di queste cose, proprio perché poi la formula è stata legata sempre più al marchio, al marketing, quindi è tutta quella macchina infernale che fa sì che un paio di jeans che come diciamo un farmaco in realtà non hanno una un grande valore di per sé, cioè per quello che è la qualità e la costruzione della cosa in sé, in realtà guadagnano infinite proprio percentuali di valore, proprio perché la pubblicità si rivende bene. Ora, tenendo ben chiaro questa cosa in testa, è chiaro che in un paese come gli Stati Uniti, dove appunto tu non hai tutto quel portato di regole di origine eccetera eccetera, che fanno sì che quel prodotto venga qualificato come appunto un prodotto di qualità, qual è l'unica cosa che lo qualifica? Questo proprio per la loro modalità di decisione e di, insomma, di riconoscimento di queste cose, l'etichetta, il marchio, il brand in quanto tale, il trademark, infatti loro lo chiamano, cioè marchio commerciale. È già cambia etimologicamente la materia. Quindi che sia un farmaco, che sia una caramella, che sia una scarpa, che sia un formaggio, perché anche addirittura i formaggi la funzionano così, cioè il cibo, quello che conta è il trademark, cioè il marchio commerciale che si porta dietro la formula. Allora è chiaro che il mio obiettivo commerciale è quello di stringerla e di tenerla stretta il più possibile. Poi se la comunità scientifica o centinaia di migliaia di disgraziati non accedono a questo beneficio, chi se ne frega, perché è proprio diverso il concetto. Ecco, anche in questa cosa diciamo l'Unione Europea sta usando, secondo insomma quello che noi vediamo, il sistema statunitense come ariete contro le sue stesse regole, e questo lo fa per premiare chiaramente quelle imprese che per anni e anni hanno dovuto vedendola con i loro occhi soffrire, no, la concorrenza sleale di chi queste regole non l'ha mai dovute rispettare. E parliamo sicuramente degli Stati Uniti, ma parliamo anche di molti paesi in via di sviluppo. Ora, che poi se io un farmaco lo tengo, diciamo, e lo tratto come un paio di jeans e quindi lo proteggo e come marchio fino a che morte non ci separi, e nel frattempo invece in giro per il mondo muore un sacco di gente, questo è un concetto che a chi si occupa di commercio non dà rilievo. E questo appunto è una vecchia battaglia che, come me, si è occupato di commercio da tanti tanti anni, abbiamo fatto anche nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Anche quest'anno a dicembre, quando i ministri del commercio di tutti i paesi membri della WTO si vedranno a Nairobi, noi dovremmo tornare a discutere uno waiver, cioè un prolungamento della validità della possibilità per i paesi più disgraziati della terra, non per quelli che stanno così così o per tutti che sarebbe l'ideale, ma solo per i più disgraziati, di poter rompere queste regole proprio sui farmaci essenziali. E lo dovremo andare a discutere noi ogni 2-3 anni, andiamo a discutere questo waiver, questa prolunga, perché in realtà non è più stato sancito per diritto il fatto che un paese disgraziatissimo possa per esempio usare un farmaco generico per l'AIDS piuttosto che per una addirittura per una malattia ancora più diffusa e più importante. Cioè, vi rendete conto? Sarebbe la cosa più naturale, no? All'umanità da accettare, il fatto che un paese disgraziatissimo possa utilizzare appunto delle regole più blande in questo settore. Invece no, e invece tutti ogni 2-3 anni noi otteniamo, proprio litigando, dicendo siete proprio le schifezze più schifezze sulla faccia della terra, i nostri governi eccetera, un prolungamento di questa possibilità per questi paesi. Questo è ciò che succede quando i diritti del commercio vengono prima dei diritti delle persone e dell'ambiente. E il TTIP in questo è l'operazione finale, nel senso che appunto chiudendosi in un tavolo faccia a faccia riservato tra i due leader del commercio globale, tu non c'hai manco più il paese sfigato che ti dice guarda che noi abbiamo centinaia di migliaia di morti tutti i giorni per queste cose, e quindi non hai, nonostante questo succeda sempre di più anche nei nostri paesi, tu non hai neanche più, come dire, la forza politica per poterla affermare, perché chiaramente i nostri governi ti dicono ma sì, ma da noi queste cose, ma figuriamoci, ma noi abbiamo i sistemi sanitari nazionali, ma come, noi abbiamo il welfare, ma figuriamoci, nonostante in realtà molte di queste patologie facciano morire centinaia di migliaia di persone anche negli Stati Uniti e anche in quei paesi dell'Unione Europea che non hanno un servizio sanitario nazionale, e che cominciano cose che cominciano a succedere anche da noi.
Direi di più, Monica,
perché nazionali sono indeboliti,
perché da noi comunque, nonostante una recente statistica ha detto siamo il terzo sistema sanitario migliore del mondo o in Europa, adesso non ricordo, capisco che in Europa la differenza è notevole. Però pure qui tu lo sai benissimo, insomma, ci sono grossi problemi, diciamo così, giustificati con la questione della crisi da qualche anno, ma comunque con una situazione anche a livello del sistema del Servizio Sanitario Nazionale che a volte addirittura rende più concorrenziale quello privato. Io insomma direi che ti ringraziamo sicuramente tanto, ringraziamo tutta la campagna Stop DTP Italia, perché è l'unica che si sta muovendo, magari ci torneremo anche per vedere un po' il livello di informazione, perché tu dicevi giustamente chiamano quelli che sono per il sì a dire le ragioni del no, quindi mi sembra
siamo proprio alla follia, paradosso comunicativo.
Ci sono delle iniziative prossime?
Sì, guarda, assolutamente sì, noi siamo appena appunto usciti dalla settimana di mobilitazione, abbiamo consegnato oltre 3 milioni di firme a Bruxelles, alla Commissione Europea, di gente che tutta Europa ha detto no, già no a TTIP. Nei prossimi, sicuramente tra fine novembre, a parte che diciamo nei territori ci sono tutte le settimane iniziative, e questo sul sito della campagna Stop TTIP Italia le trovate, sì. Ci sono convegni, ci sono incontri con le imprese, incontri con i sindacati, incontri dei sindacati, incontri dei cittadini, proprio ogni settimana in tutta Italia si cerca di rompere questo muro del silenzio, facendo anche stanando per esempio i parlamentari europei, i parlamentari italiani a parlarne, a discuterne, anche a sostenere le ragioni del sì. Però sicuramente tra dicembre, gennaio eccetera ci saranno altre giornate di mobilitazioni importanti, perché a gennaio dovrebbe arrivare nel Parlamento europeo per essere discusso e approvato la prova generale del trattato transatlantico, che è il mini trattato col Canada, che ha le stesse caratteristiche ma è appunto più piccolo di dimensione, e per noi quello sarà un momento importante, perché in tutta Europa cercheremo di far alzare la temperatura della contrarietà per mettere il Parlamento europeo di fronte alle sue responsabilità chiedendogli di bloccarlo, quindi quello sarà un momento sicuramente in cui noi ci riattiveremo in modo più forte, diciamo, di questo rumore di fondo che cerchiamo di tenere aperto, nonostante appunto siamo tutti volontari, associazioni, persone normali dotate soltanto di un minimo di senso di responsabilità, per cui dedichiamo parte del nostro tempo a questo tema, e pensiamo e speriamo che sempre più persone ci aiutino in questa, almeno in questa opera di controinformazione.
D'accordo, grazie mille, e quindi sicuramente arrivederci.
Ciao, grazie a voi, buon
ciao,
lavoro.
Ciao.